Prima di tutto ringrazio il Signore per questa meravigliosa opportunità. Ringrazio anche gli anziani ovviamente per questo invito. Anch'io ho pregato per questa giornata perché fosse veramente una benedizione per ognuno di noi. Grazie anche a Paolo per questo ultimo canto che è un po' il canto di Maranatha, è il mio canto e veramente mi ricorda tante cose. Quando pensiamo alla grazia del Signore. Ma permettetemi una battuta. Mi ricordo una delle prime volte che sono venuto a trovare la vostra chiesa, Gino mi aveva invitato, era un po' più piccola la chiesa, era anche piccolo il locale, ogni volta che arrivo la chiesa è sempre più grande, quindi la prossima volta mi aspetto di parlare in uno stadio.
Non è il nostro locale.
Sì, dov'è però? Questa veramente è una grazia del Signore, no? Pensavo proprio mentre andavo a questo campo, la grazia è tua, eravamo nella confusione, il Signore veramente ha fatto grandi cose. E pensavo, come spesso mi capita in questi primi giorni, prime uscite, no? Ormai non è proprio più la prima uscita dopo tutto questo periodo, a come il Signore è stato veramente creativo, no? Chi avrebbe mai immaginato di andare a una riunione e di incontrare una serie di credenti mascherati, no? Tutti con la mascherina. Chi avrebbe mai immaginato di potersi incontrare su online? Mi ricordo l'orrore che avevo quando sentivo nelle chiese americane che si incontravano online, no? E poi noi ci siamo adattati a questa situazione. Mi ricordo la preoccupazione che è venuta con Betty quando è scoppiata questa pandemia e ci siamo domandati veramente, credetemi, molto sconfortati, molto scoraggiati. Signore, ma noi facciamo questo, se non possiamo più avere campi, se è tutto chiuso, non possiamo girare, che facciamo? Ci mandi in pensione anticipata? Ma siccome il Signore non manda mai nessuno in pensione, allora ci ha fatto vedere come la grazia sua è veramente variegata, no? Quando noi leggiamo nella parola di Dio la svariata grazia, in verità sarebbe meglio dire la variegata, varia, un po' come l'abito di Giuseppe, no? Tutto colorato, tutto speciale. E è veramente così. Il Signore ci ha fatto vedere come sia stato possibile fare dei campi online con centinaia di presenti. Ricordo l'anno scorso, la mia meraviglia quando dopo aver fatto il convegno giovani tramite Cristiani Online, guardo, mi ha detto che ci sono stati più di 5.000 visualizzazioni e questo non mi deve gasare dal punto di vista umano, però mi fa pensare veramente come il Signore davanti a un problema ci dà sempre una grande opportunità, trasforma le cose in una maniera meravigliosa. Noi eravamo preoccupati di non poterlo servire come vorremmo e invece il Signore ci ha dato tantissime opportunità, come recentemente il 1 di marzo. Chi avrebbe mai pensato nel giro di un giorno di decidere di partire per l'Ucraina e di trovarci là a servire il Signore? Io e Betty che siamo abbastanza croccanti, nel senso che le nostre ossa fanno cric e croc da tutte le parti, abbiamo aiutato a scaricare un tir e poi abbiamo caricato tanti furgoni e siamo stati in contatto con tanti fratelli. Chi mai avrebbe immaginato di vedere quello che abbiamo visto noi? Questa è veramente la grazia del Signore che è qualcosa di meraviglioso. Lui fa delle cose al di là della nostra immaginazione. Vorrei anche ricordare, questo aiutatemi mi raccomando, fuori c'è un tavolo, ho portato gli ultimi libri che abbiamo prodotto. So che voi avete una biblioteca vastissima, non posso certamente competere con il caro Gino, con voi, per la produzione dei vostri bellissimi libri. Però se volete, abbiamo dei libri di fuori, Ecco il tuo Dio, ad esempio, è un bellissimo libro, un bellissimo libretto che può essere usato per fare dei corsi, dei piccoli studi con degli amici, dei conoscenti, anche tra donne. È nato per quello. Poi abbiamo l'ultimo libro sulle parabole. Il fratello Samuele Negri veramente ha avuto una visione, un dono speciale per presentare le parabole collegandole alla vita del credente, quindi dal seminatore, il seme che cade, fino al momento in cui noi saremo alla presenza del Signore, quando ci viene spiegato attraverso la parabola delle mine e dei talenti come il Signore sa riconoscere e ringraziare i suoi per quello che hanno fatto. E poi ci sono anche altri libri, ad esempio Come comportarsi nella casa di Dio, una bellissima meditazione sulle due epistole di Paolo a Timoteo. Per me è un capolavoro l'epistola, le due epistole di Timoteo sono così personali, così profonde, così speciali, che credo pochi altri libri della Bibbia abbiano toccato, ma lo dico così di tutti i libri, quindi non è che tutti i libri della Bibbia sono veramente speciali. Poi abbiamo altre cose, comunque guardate, mi raccomando, non fatemi andare via con i libri ancora come li ho portati. Ma questa mattina sono qui con voi a condividere un qualcosa che è sul mio cuore e che so che questo passaggio è conosciutissimo. Mi riferisco al brano dei due discepoli sulla via di Emmaus. Ma vedremo che nonostante questo brano sia oltremodo conosciuto da tutti noi, ancora una volta oggi credo possa incoraggiarci, possa parlarci. Troviamo questo brano nell'Evangelo di Luca in modo particolare e la parola ci racconta quasi questo, ci racconta quasi come un evento, una cosa quotidiana è stata usata dal Signore per fare alcune cose speciali. E ho pregato al Signore, chiedo al Signore ancora adesso che queste cose speciali possano accadere anche nelle nostre vite. Leggiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 24, dal versetto 13. Luca 24, versetto 13. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno, era un sabato, a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra loro di tutte le cose che erano accadute. E mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti, a tal punto che non lo riconoscevano. Ed egli domandò loro: di che cosa discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. E uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate di buon mattino al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora Gesù disse loro: oh insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore veramente è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Che brano, che storia, cosa che mi lascia tutte le volte che lo leggo perplesso da una parte, commosso dall'altra, stupito anche. Quello che qui accade è un momento speciale. Il Signore Gesù pazientemente si accosta, accompagna e guida questi due discepoli, potremmo dire dalla disperazione alla celebrazione, e li nutre della fede attraverso la sua parola, così che essi possano vedere la sua presenza reale mentre compie qualcosa. Notiamo subito che non lo hanno riconosciuto mentre camminava con loro, non lo hanno riconosciuto mentre parlava con loro, lo hanno riconosciuto quando ha spezzato il pane. Il Signore Gesù si manifesta proprio in mezzo a coloro, questi due discepoli, che stavano sperimentando paura, incredulità e scetticismo. Questi due sono due dei tanti discepoli, non erano i dodici. Al versetto 23 appunto è detto chiaramente che questi discepoli erano tornati, stavano tornando probabilmente alla loro situazione, ai loro campi, al loro lavoro, e non erano tra i dodici. Come erano in quel momento questi due? Erano sulla via che scende da Gerusalemme a Emmaus, erano sulla via, ma non sulla via del Signore. Anche loro, come tutti gli altri discepoli, avevano ascoltato, visto le cose che il Signore Gesù aveva compiuto. Quante volte il Signore aveva manifestato i Suoi, quante volte aveva preso da parte i Suoi discepoli, in modo speciale i dodici, ma non solo. Quante volte questi discepoli hanno visto il Signore all'opera, quante volte avevano visto il Signore compiere i miracoli, quante volte hanno visto il Signore dare da mangiare alla gente, guarire degli indemoniati, dei ciechi. Eppure, dopo aver ascoltato tutto questo, visto tutto questo, erano timorosi, titubanti, direi increduli, possiamo dire increduli? Non credevano più? Ma il Signore, tutto il tempo che aveva passato con i discepoli, aveva annunciato, preannunciato queste cose. Ad esempio, se noi andiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, Luca capitolo 12, c'è proprio un'affermazione del Signore Gesù che ha fatto a tutti coloro che erano presenti. Giovanni capitolo 12, versetti 23 in avanti, il Signore dice: Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi segue là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Oh, l'animo mio è turbato, e che dirò, Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a questo, a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. E il Signore Gesù più volte aveva preannunciato ai suoi discepoli che sarebbe dovuto morire, che avrebbe attraversato la morte, che avrebbe dovuto soffrire, patire, andare in croce. Eppure questi discepoli avevano dimenticato tutto. C'è una situazione che loro stavano vivendo. Non c'era speranza in loro. A volte le cose che accadono nella nostra vita ci portano lì. Parlavo con un fratello, un pastore della chiesa ucraina di Malala, vicino a Chernauz, una grossa città di circa 300.000 abitanti, e gli chiedevo, mi sono permesso di chiedergli, ma secondo te perché sta succedendo tutto questo nella vostra nazione? E lui mi ha risposto, vedi, tutta la parte ovest dell'Ucraina, quella non toccata dalla guerra, o parzialmente toccata, in modo molto leggero, ci sono molti credenti, molte chiese. Dall'altra parte, dove stanno attaccando, la parte, tutta la parte est, è lontana da Dio. Ci sono pochissime chiese, ci sono pochi credenti. La gente è indifferente, è lontana dal Signore. Mentre noi siamo qui, io so che in molte chiese di città che sono state bombardate, i nostri fratelli stanno facendo degli incontri. E pensate, settimana scorsa nella chiesa di Bucha, avete presente Bucha, dove è successo quello che è successo? C'erano 300 persone. La maggior parte erano non credenti. E sono venute delle conversioni. La gente piangeva. E quando è stata presentata loro la parola, molti hanno detto, ora abbiamo una speranza. Una delle cose più tristi però dell'uomo è perdere la speranza. Anche noi credenti, permettetemi di dirlo, a volte davanti a certe situazioni forti, una malattia, un lutto, la perdita di un lavoro, una cosa pesante ci porta a questo. Io personalmente ammiro i fratelli che davanti a certe situazioni rimangono in piedi, saldi, forti. Però anche a me è capitato ogni tanto di traballare. In fin dei conti mi ricordo sempre come il Signore dice che io sono un uomo. Lui è in cielo, io no. Io ho bisogno di stare attaccato alla parola. E qui il Signore attraverso questo brano mi ricorda proprio questo. Avevano ascoltato la parola, erano stati col Signore questi due discepoli, avevano visto delle cose meravigliose, tutto secondo la parola di Dio, niente di più, niente di meno. Eppure, versetto 21 dice, noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele. Invece, è vero che certe donne, ma quei testoni di ebrei a quell'epoca non credevano alle donne. Le donne non erano considerate degne di poter portare una testimonianza. Allora dice, però ci sono stati anche gli angeli. Allora lì la cosa cambia un po'. Ma anche con gli angeli, niente. È vero che questo e questo e questo, ma non credevano. E vediamo che accade qualcosa di particolare. Vediamo cosa fa il Signore. Prima di tutto, il Signore, Dio, si preoccupa sempre dei suoi. Sempre dei suoi. Secondo, ascolta e vede i bisogni dei suoi. In fin dei conti, lui ha questo titolo meraviglioso, Atta El Roi, che significa colui che vede, colui che sente. Ed è bello considerare come, trovate questa definizione in Genesi al capitolo 16, versetto 13, ed è bello vedere come questa definizione sia venuta fuori, sia emersa, stata inventata, passatemi il termine, non solo da una donna, ma addirittura da una donna pagana, Agar. Dio aveva visto il suo dolore, il suo bisogno, la sua solitudine ed era intervenuto. Aveva sentito. E ancora il Signore è sempre attento. Malachia 3,16. Leggiamo questi versetti perché ci danno consolazione. Malachia 3,16. È facile da trovare perché è l'ultimo libro prima del Nuovo Testamento. Il Signore dice così: allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro, il Signore è stato attento e ha ascoltato. Quei due discepoli stavano parlando delle cose che erano accadute. Il Signore ha ascoltato. E c'è un'altra cosa ancora meravigliosa. Non solo il Signore vede, si preoccupa dei suoi, non solo ascolta e vede, non solo è attento ai suoi, ai bisogni dei suoi, ma Dio fa sempre il primo passo. E abbiamo in Ezechiele capitolo 34 un altro versetto di incoraggiamento. Ezechiele capitolo 34 versetto 11. Ezechiele 34 è un capitolo famoso perché parla dei pastori che sono stati fedeli al Signore. E al versetto 11 dice il Signore: infatti, così dice Dio il Signore, eccomi. Come mi piace questa espressione. Come mi piace questa espressione. Eccomi, ci sono. Io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Vedete cosa ha fatto il Signore? È andato in cerca di questi due che erano su una strada. Diremmo noi, erano un po' smarriti. Dio fa sempre il primo passo. E il suo intento, quinto punto, è sempre quello di farci uscire dalla paura, dall'incredulità, dallo scetticismo, per attrarci a Lui, per attirarci a Lui. Questo è quello che Dio fa. Vediamo come sono messi ora questi due discepoli. Qualcosa abbiamo già detto. Erano delusi. Noi speravamo. Ora non speriamo più, no? Se tanto mi da tanto. Due. Stavano ritornando alle loro faccende? Stavano tornando ai campi? Stavano ritornando indietro? Certamente erano increduli. La loro fede era traballante. La loro fede si era fermata, non lo sappiamo, ma il Signore lo sapeva. Erano smarriti per la via, nonostante avessero conosciuto chi era la via. Vi ricordate che il Signore Gesù sempre ha detto ai suoi chi fosse, e un giorno ha detto: io sono la via. Ma loro l'avevano sbarrito. Come ci assomigliano questi due discepoli? Non so, non vi conosco tutti, ma come mi assomigliano? Come mi assomigliano? Ebbene, c'è un'ulteriore cosa che vorrei sottolineare, sicuramente la sapete, ma uno dei due non poteva non riconoscere chi aveva davanti. E sapete perché? Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 19, versetto 25, ci dice che alla croce erano presenti alcune donne. Una era Maria, la madre di Gesù, ma accanto Maria aveva sua sorella chiamata Maria di Clepa. Questo discepolo, uno dei due discepoli che stava scendendo verso Emmaus, era lo zio carnale di Gesù, lo zio. E non lo ha riconosciuto. Che strano, che strano. Dell'altro
non sappiamo nulla, nulla. Ma questo mi dice almeno a me una cosa importante, che mi fa riflettere. Puoi stare vicino per molto tempo al Signore Gesù Cristo, eppure alla prima difficoltà, alla prima prova, possiamo andare via facendomi delle domande, sconsolate, scoraggiato, dubbioso, incredulo. Ma, ricordiamoci quello che viene detto in questo brano. Ricordiamo cosa fa il Signore ogni volta. Abbiamo detto che il Signore si preoccupa dei suoi. Il Signore ascolta e vede i bisogni dei suoi. È sempre attento. Dio fa sempre il primo passo. E il suo intento è sempre quello di ricercare, di farci accostare a Lui, di farci tornare a Lui. E sesto, ci raggiunge, si avvicina e cammina con noi. E come fa? Beh, il Signore ci ha lasciato un dono prezioso, la parola di Dio. È qualcosa di meraviglioso. Attraverso questa parola ci fa delle domande, ci parla e mi fa riflettere, ci fa riflettere. Questa parola è un dono che ci arriva ogni giorno, come un balsamo. Il Signore, notate, non replica alle loro perplessità, ai loro dubbi, alla loro incredulità. Ascolta, capisce la loro delusione. E come agisce? A un certo punto, necessariamente, dà un forte richiamo. Quasi li sgrida. Insensati, senza il senso delle cose di Dio. Quali sono le cose di Dio? Quali sono le cose che Dio ama? Quali sono le cose che Dio desidera? Quelle sono le cose che Dio approva. Quelle cose di cui l'Apostolo Paolo dice nel capitolo 4 dei Filippesi, dobbiamo riempirci la mente. A volte siamo scoraggiati, delusi, perché la nostra mente, che è uno dei campi di battaglia preferiti di Satana, la nostra mente elabora delle cose negative. Se ascoltiamo tutti i giorni persone negative, viviamo in ambienti negativi, penseremo solo negativo. Oh, io non sono un teorico del pensiero positivo, non so, c'è questa filosofia, no, che dice pensa bene che va tutto bene, ma anche no. Proprio mentre ero in Ucraina mi è capitato di parlare con una famiglia che stavano in questa chiesa che ho citato prima. Avevano delle stanze che sono state riempite di profughi. In questa stanzetta di 3x2,5 forse c'erano 6 materassi per terra e lì dentro vivevano queste persone. Erano scappate dalla guerra e questa ragazza aveva 21 anni, se non ricordo male, era veramente distrutta. Avevano visto morire i loro vicini sotto un bombardamento. E mi sono trovato a parlare un po' con lei, grazie a Dio io mastico qualcosa di inglese, lei parlava inglese. E quando gli ho detto guarda che il Signore è vicino, vi dico la verità, io parlavo di queste cose, ma mi domandavo che cosa starà pensando lei, che cosa starà ricevendo. Perché a volte noi vogliamo in un certo senso metterci al posto del Signore, mentre parlavo pregavo Signore, tu solo puoi consolare il tuo cuore, tu solo puoi incoraggiare, tu solo puoi arrivare dove le mie parole possono semplicemente dare noia, possono dare fastidio. Il Signore mi dice, non essere insensato, pensa alle cose di Dio, ricordati chi sei, da dove vieni, da dove ti ho tirato fuori. Ma grazie, ringrazia il Signore, sii grato al Signore. Questo fratello pastore che dicevo prima, Misha, a un certo punto, perché dico questo? Perché sono cose che mi hanno profondamente toccato. A volte noi abbiamo nella nostra testolina dei pensieri negativi, ci lamentiamo di tutti, di tutto. È come se volessimo scrivere la seconda volta il libro delle lamentazioni, ma è già stato scritto, no? E invece dovremmo essere grati al Signore.
Grazie al Signore. Questo fratello intervistato durante uno dei primi giorni della guerra diceva: che cosa Corrado gli ha chiesto, Corrado durante l'intervista gli ha chiesto, che cosa puoi dire ai nostri fratelli italiani? Dacci una parola. E lui dopo qualche momento di silenzio ha detto: beh, ringraziate perché avete una casa, ringraziate perché avete una moglie, un marito, perché avete dei figli, ringraziate perché avete il Signore, ringraziate perché avete una comunità. Molti dei miei fratelli qui in Ucraina non hanno più niente di questo. Noi come credenti abbiamo bisogno di stare attaccati alla parola di Dio, perché questo ci riempie di gioia. Uno dei risultati dell'essere figli di Dio è quello di avere la gioia. Anche se ho perso il lavoro, anche se faccio fatica a tirare fine mese, anche se ho avuto un lutto, anche se. Insensati, lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Lenti di cuore, increduli. Avevo visto, sentito cose che noi credenti di oggi brameremo. A me piacerebbe tanto essere stato presente a vedere le cose, no? I miracoli del Signore. Loro le avevano viste, avevano toccato tutto, visto tutto, eppure insensati, lenti di cuore a credere. E che cosa fa il Signore? Non li ha abbandonati, non li ha mollati, gli ha detto: siete veramente delle teste dure, arrangiatevi. No, ha fatto qualcosa che veramente ci meraviglia. Questi due uomini, proprio questi due, hanno ascoltato il più grande messaggio che sia mai potuto fare. Hanno ascoltato la parola di Dio spiegata dalla parola di Dio fatta carne. Hanno sentito il Signore portare loro un messaggio partendo dalla creazione, immagino, fino ad arrivare al Signore Gesù, fino ad arrivare al loro tempo. Deve essere stata un'incredibile storia, no? Immaginatevi il Signore Gesù che ci spiega la parola di Dio, che meraviglia. E era talmente bella la situazione, stavano così bene che non lo volevano più lasciare andare via. E mentre all'inizio non lo riconobbero, nemmeno mentre parlava lo hanno riconosciuto. Eppure stava parlando di cose meravigliose. Poi succede qualcosa. Si fermano, arrivano, immagino, a Emos, entrano in una casa, in una taverna, non lo sappiamo. Morale, il Signore si ferma, prende con loro del pane, lo benedisse, lo spezzò. Quante altre volte avevano visto fare questa cosa? Tante volte. Ricordate che ai miracoli il Signore, lui in persona, prendeva il pane, lo spezzava e poi lo faceva, lo divideva. Questi due non avevano visto il Signore farlo quella notte con i suoi discepoli, perché ci dice la parola che erano solo loro 12 più il Signore Gesù. Quindi questi due non erano presenti, ma l'avevano visto fare altre volte. E non sappiamo in che modo, ma sappiamo solo che lo riconobbero proprio mentre faceva quello. Che meraviglia! Ha nutrito la loro fede proprio attraverso il gesto di rompere il pane e di benedirlo subito prima e di darlo a loro. Andiamo nel Salmo 119. Salmo 119. E versetto 18. C'è anche un canto che dice queste parole: apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Non abbiamo bisogno di vedere cose incredibili da Dio. Abbiamo ancora oggi bisogno di vedere quello che Lui ci ha già dato. Ci ha dato la salvezza eterna. Ci ha dato un nome che le altre persone non hanno. Ci ha dato una vita che è speciale, una vita eterna. non solo una vita per il futuro, ma una vita per oggi. Ci ha donato la sua parola, la sua presenza, il suo perdono, la sua potenza. Come non riconoscere il Signore in quello che lui ci ha dato? Come non ringraziarlo? Come non avere il cuore pieno di ringraziamenti? Il risultato di tutto quello che è avvenuto? Si misero a celebrare il Signore. Versetto 32. Ed essi si dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Com'è diversa ora la loro situazione? Erano tristi, sconsolati, scoraggiati, dubitosi, dubitanti sarebbe più corretto dire. Ora invece sono grati al Signore. Avevano sentito ardere il cuore. Arde il nostro cuore mentre sentiamo parlare il Signore nella sua parola? Oppure anche noi siamo tristi, siamo sconsolati? È bello vedere come subito dopo, in quel momento di sera, versetto 33, tornarono immediatamente a Gerusalemme. E un altro risultato di questo incontro è che si misero a testimoniare, versetti 34 e 35. Quindi, per concludere, il Signore Gesù ha fatto la stessa cosa con noi, ci ha trasportato dalla disperazione, dalla delusione, eravamo morti veramente nei nostri falli, nei nostri peccati. Quando ripetiamo queste cose, non deve essere semplicemente una favoletta che ci ripetiamo. Ricordiamoci chi eravamo, dove eravamo, dove eravamo destinati, come lui ci ha trovati, come si è avvicinato a noi e ci ha trasportati per una via nuova, diversa, lontana dalla via del mondo, la via del cielo. Che bello! Dalla disperazione alla celebrazione si è avvicinato a noi, ha fatto il primo passo, lui, non sono io che l'ho conosciuto, lui ha cercato me e mi ha donato qualcosa di meraviglioso. Ha visto i miei bisogni, mi ha cercato, non mi ha scartato, ma ha grandemente desiderato di salvarmi, di portarmi in cielo. Non solo ha fatto tutto questo per amore di me, ma lo ha fatto perché ciascuno di noi poi potesse essere quel testimone speciale che il Signore vuole, come Lui ci ha benedetto. Il Signore vuole che noi siamo una benedizione per gli altri. Ed è veramente bello come questi due discepoli sono tornati e sono stati testimoni, e allora a quel punto hanno innescato, proprio loro due, un fenomeno, chiamiamolo così, di imitazione, perché a un certo punto le donne non avevano creduto, gli angeli non avevano creduto, ma ora c'erano due discepoli che avevano visto, e di lì a poco il Signore si sarebbe fatto vedere anche ad altri. Ed è bello come termina questo brano, per quanto mi riguarda, il versetto 45, anzi 44. È sempre il Signore Gesù che parla. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture, eccetera, eccetera. E noi abbiamo ancora questa grande benedizione. Forse questa mattina non possiamo prendere il pane e il vino, ma il Signore ci ha portato qui a celebrare il suo nome, a celebrare la sua opera. Forse siamo arrivati sgonfi, forse siamo arrivati dubitanti, ma il Signore è vicino a me, è vicino a te e vuole parlare ancora oggi al mio cuore e al tuo cuore. Ascoltiamo. Lasciamolo parlare, non siamo insensati, non siamo lenti di cuore, ma lasciandolo parlare riceviamo queste parole e diciamo insieme: caro Padre, ti ringraziamo per il prezioso dono del tuo figliolo Gesù. Non potevi darci qualcosa di meno. Tu ci hai dato il tesoro del cielo, lo hai donato per me, per tutti noi, per tutti gli uomini. Voglio il tuo Signore permettere al mio cuore, così lento a capire, così a volte traballante, di ascoltare sempre di più la tua parola, di riceverla sempre di più nel mio cuore, di tenerla ferma e di essere qualcuno che è una benedizione per gli altri. Come tu ci hai benedetti in Cristo Gesù, noi vogliamo benedire gli altri nel tuo nome. Che la tua parola sia benedetta, che il tuo nome sia benedetto. Ogni cosa ti presentiamo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Amen.